teologia dell'evangelizzazione. Settimana scorsa abbiamo trattato quale Vangelo e oggi vogliamo trattare riguardo la responsabilità dell'evangelizzazione, la responsabilità che abbiamo di evangelizzare. Lo sapete meglio di me, viviamo in un mondo perduto, siamo circondati da uomini e donne lontani da Dio che stanno sprofondando verso l'inferno ogni giorno. Lo sai, vero? Spero che lo senti. Spero che non lo ignoriamo, il fatto del mondo in cui viviamo. Gente che cerca di riempire quel vuoto che ha dentro di sé, con tante strategie, tante stratagemme. Gente che è smarrita, che cerca solo arrivare a un altro weekend per poter bere, ubriacarsi e dimenticarsi delle proprie problematiche, per poter dimenticarsi per un attimo della miseria in cui vive. Viviamo in un mondo perduto. Non devo elencare quello che vediamo nel telegiornale, quello che vediamo intorno a noi, è la cosa più chiara al mondo. Il mondo è perso, la gente è persa. È triste, smarrita, ma la cosa peggiore di tutto non è questo. La cosa peggiore di tutte è che l'ira di Dio rimane su di loro. Sono sotto l'ira di un Dio santo. E ci poniamo la domanda questa mattina: qual è il dovere nostro in questa situazione? Qual è la nostra responsabilità? E la risposta è quella di evangelizzarli. È quella di portare a tutto il mondo, a portare lì fuori il messaggio della salvezza, che è che Dio ha prestabilito Cristo come sacrificio di riconciliazione attraverso il sangue suo, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Non solo nell'aldilà, ma nell'aldiquà, una vita diversa. Il dovere del credente è quello a cui siamo chiamati in risposta alla realtà in cui viviamo. Ci sono vari testi che potremmo andare a vedere per vedere quello che la Bibbia dice riguardo la responsabilità di partecipare al programma di Dio, di portare il Vangelo in tutto il creato, di spandere il Vangelo, però vogliamo soffermarci su uno che forse vi stupirà più o meno, però è Romani 10. Romani 10, dal 14 fino al 21. Vogliamo leggere questi versetti e imparare quello che Dio si aspetta da noi. Come possiamo dimostrarci ubbidienti quando pensiamo alla situazione in cui viviamo? Romani 10, 14. Ora, come invocheranno colui del quale non hanno, nel quale non hanno creduto? Non ci siamo messi d'accordo, Enzo, per questa mattina. Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? E come annunzieranno se non sono mandati? Come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano la parola, che annunziano buone notizie. Ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia. Isaia infatti dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Ma io dico, forse non hanno udito, anzi, la loro voce è andata per tutta la terra, le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Allora dico, forse Israele non ha compreso. Mosè per primo dice, io vi renderò gelosi con una nazione che non è nazione, provocherò il vostro sdegno con una nazione senza intelligenza. Isaia poi osa affermare, sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele afferma, tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore. Che Dio aggiunga la sua benedizione alla sua parola. Caro Padre, vogliamo afferrare questa mattina la grande responsabilità che noi abbiamo come i tuoi testimoni. Vogliamo afferrare questo sacro dovere che abbiamo di essere partecipi della tua opera missionaria di evangelizzazione in questa generazione. Aiutaci a questo fine attraverso la tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Questo testo è molto chiaro, come vedremo, parlando della responsabilità del credente di evangelizzare. Qualche parola sul contesto che è molto importante capire per poi capire come si sviluppa l'argomento dell'Apostolo. Il contesto è questo, che Dio ha permesso che i giudei inciampassero e fallissero nel loro tentativo di essere salvati per mezzo delle opere, affinché fosse dimostrato che la salvezza deve venire in un altro modo. Non può venire attraverso la legge, ha permesso che il popolo di Israele fallisse. E questo altro modo che Dio ha voluto dimostrare è che la salvezza deve venire per fede. Nel dimostrare che la salvezza per fede, non legato a riti specifici, non legato a un popolo specifico, non legato alla necessità di far parte di una etnicità specifica, cosa è successo? Le porte della salvezza si sono dimostrate di essere spalancati a tutti. Questo è l'argomento del capitolo 10. Dio ha dimostrato che la salvezza è, versetto 8 di capitolo 10, la salvezza, la parola è vicina a chi lo desidera. Dio ha dimostrato che non è una questione di riti, di templi, di opere, ma è una questione di confessare con la bocca, versetto 9, e di credere col cuore. Guardate com'è semplice, guardate com'è vicino, è una questione di confessare e di credere. La salvezza è stata resa vicina. La salvezza adesso, che consiste nel confessare e nel credere, apre le porte alla missione, la raccolta di persone nel piano di Dio. E in cosa consiste il raccogliere le persone nel piano di Dio? È portandoli a confessare e a credere. È così che le persone vengono salvate. E vediamo in questi versetti come vengono raccolte le persone nel piano di Dio. Questi versetti che vedremo parlano della funzione della missione, quali sono i passi necessari nel processo di Dio di far arrivare alla salvezza, guardate il versetto 11, per far arrivare alla salvezza chiunque crede in Lui. Le porte della salvezza sono spalancate. Egli stesso, dice il versetto 12, è il Signore di tutti, non solo dei giudei, ma di tutti, è ricco verso tutti quelli che lo invocano. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Rende chiara l'idea di Paolo? Chiunque, tutti, Dio è ricco verso chiunque si affida a Lui. E noi abbiamo una responsabilità in questo processo di raccogliere persone, di questi chiunque, questi tutti, nel piano di Dio. Vogliamo vedere prima di tutto in versetto 14 e 15 i passi concreti che ci permettono di dire che abbiamo adempiuto la nostra responsabilità di evangelizzare. Se noi possiamo poter dire abbiamo adempiuto il nostro dovere di responsabilità, cosa bisogna fare? Questo vogliamo vedere in 14 e 15 con questi passaggi. Però vi ricordo che Paolo ha appena detto che nel versetto 13 chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, la salvezza è per tutti, si è dimostrato di non essere legato a un popolo, una lingua, una cultura, né Israele, né i perduti intorno a noi sono esclusi dall'invito ad invocare il Signore ed essere salvati. Lo dice giudei e greci, non c'è distinzione, la salvezza è per chiunque. E poi elenca i passi logici necessari per portare una persona alla salvezza. Questi sono i passaggi necessari per poter dire che abbiamo adempiuto la nostra responsabilità. È una domanda che dobbiamo porci. Stiamo adempiendo la nostra responsabilità per quanto riguarda le persone intorno a noi. Stiamo adempiendo la nostra responsabilità per quanto riguarda un mondo perduto. Questa domanda ce la dobbiamo porre e l'Apostolo Paolo ci aiuterà a considerarlo. Poi elenca, per aiutarci a capire come funziona questo processo di evangelizzazione, dice che le persone possono solo invocare, e l'invocare, versetto 13, equivale a essere salvati. Come potranno invocare se non credono? E come potranno credere se non sentono parlare di chi può salvarli? E come possono sentire se non c'è chi lo annuncia? E come ci può essere chi annuncia se non c'è qualcuno che manda? Questo dovere che viene presentato a noi. Prima di tutto, il primo passo necessario per invocare, devono credere. Immaginiamo forse i passaggi dalla condizione di perduto a salvo. Se ci fosse come se fosse una scala, il passo in alto sarebbe invocare per la salvezza, e per invocare bisogna portare le persone a poter credere. Solo così potranno gridare a Dio: salvami. Questo è il primo anello del adempimento della responsabilità di evangelizzare, riconoscere che le persone devono credere per poter essere salvati. Poi più avanti Paolo parlerà del fatto che la fede viene dall'udire la parola di Cristo, riguardo Cristo, cioè se non viene predicata la parola riguardo Cristo, cioè il Vangelo, non esiste la possibilità di avere una fede che salva. È necessario credere in colui che può essere invocato per salvare. Questo è fondamentale. È fondamentale comprendere che per far sì che le persone possano invocare ci deve essere un contenuto alla loro fede. Non basta avere un'idea generale delle cose, un sentimento riguardo alle cose. Bisogna avere un contenuto, una fede che permette di invocare per la salvezza. Ci deve essere un contenuto. Non basta appoggiarsi o credere nel grande spirito o qualche idea astratta di chi è Dio. La gente deve credere in colui, in Cristo. C'è un predicatore che racconta riguardo un evangelista che è venuto nella sua chiesa, chiamato Johnny Lo Zingaro, nome abbastanza attraente, e Johnny diede la sua testimonianza, una storia di grande ispirazione, dalla stalla alle stelle, come si dice, e le persone furono colpite dal suo messaggio. E poi Johnny Lo Zingaro fece un appello e molti risposero, molti vennero avanti a rispondere all'appello. Il pastore che era lì si chiedeva: a cosa stanno rispondendo? A quale appello stanno rispondendo? Non c'è stato la predicazione di Cristo sul quale loro si possono appoggiare per essere salvati. Qual è il contenuto del loro rispondere all'appello? La fede che salva viene dalla predicazione su chi Cristo è. Su chi Cristo è. Dobbiamo capirlo, fratelli e sorelle, quanto è cruciale che noi adempiamo il nostro dovere di aiutare le persone a comprendere la persona e l'opera di Cristo. Fondamentale. È il nostro dovere, ma è il nostro privilegio, non è vero? Poter parlare alle persone di Lui. E se non abbiamo reso il messaggio su Cristo comprensibile, non abbiamo adempiuto il nostro dovere. Quando si salta quel passaggio, no, invoca, invoca e basta, alza le mani e basta, e tu sei salvo. No, la fede viene dall'udire. Ci deve essere un contenuto che porta le persone poi, dall'opera in loro, a invocare Dio per la loro salvezza. Ci deve essere la fede, devono credere. Secondo anello, se vogliamo dire, per credere devono sentir parlare, devono sentir parlare, questo secondo anello della nostra responsabilità, e devono sentir parlare specificamente, guardate nel testo, colui, devono sentir parlare di colui che può salvare. La logica è chiara: perduti non invocheranno per la loro salvezza uno riguardo al quale non sanno niente, o che non sanno il sufficiente. Non capiranno se non sentono parlare. Ricordo quello che abbiamo letto prima. Dio dice, l'apostolo Paolo dice, la salvezza è a portata di mano, riguarda la bocca, riguarda il cuore, ma per poter adempiere questa condizione devono sentir parlare. Devono sentir parlare di Cristo. abbiamo adempiuto al nostro dovere di fare che le persone possano sentir parlare la notizia di Cristo. Fratelli e sorelle, è il nostro compito, è la nostra responsabilità. Non possiamo stare addormentati in questo nostro compito. La fede viene dall'udire. Caro fratello, cara sorella, come potrà credere la tua vicina di casa, i tuoi colleghi al lavoro? Come potranno credere le persone della tua famiglia? Come potranno credere in Cristo se tu ed io non gli parliamo? Come potranno sentir parlare? Penso che tante volte prendiamo le cose per scontato, pensiamo, forse sono solo io, però forse qualcuno si può immedesimare, pensiamo che le persone hanno già sentito parlare e hanno rigettato, ma siamo sicuri? Pensiamo che hanno già sentito, sanno già come stanno le cose e hanno rigettato. Io sono stato questa settimana di nuovo colpito, ho avuto una chiacchierata evangelistica con qualcuno, come sono sicuro succede anche a voi, e mi sono trovato a parlare con uno del movimento carismatico cattolico, lui è qui di Rozzano, e parlando ho dovuto ripetere almeno 5 volte il fatto che Cristo è venuto per morire per i peccati del mondo. Lui continuava a parlare di altre cose, delle opere, andare in chiesa, la necessità dei sacramenti, preghiera, eccetera. E quando gli dicevo, ascolta, il perdono dei peccati è soltanto in base alla fede in Cristo Gesù. 5 volte gliel'ho ripetuto. E ascoltava come uno che ascolta un qualcosa per la prima volta. Mi ha stupito. Tante volte viviamo in un paese e diciamo, ma la gente già sa, ha già rifiutato, ma siamo sicuri? Devono poter sentire la formulazione, la spiegazione del messaggio del Vangelo. Questa frase qui, come potranno credere in colui del quale non hanno sentito parlare, è il nervo dell'evangelizzazione e della missione mondiale. Come crederanno se non sentono parlare? Potremmo fermarci a pensare alla domanda cosa succede con coloro che non hanno mai sentito parlare. Questo brano non offre la risposta a questa domanda, non dà la risposta a che succede con chi non sente, parla di ciò che deve succedere per far sì che una persona arrivi alla salvezza, e le indicazioni per noi sono chiare, il metodo di Dio è chiaro. Come potranno credere se non hanno sentito parlare? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? La risposta richiesta è questa. Non possono! Non possono essere salvati se non c'è qualcuno che gli parla. Non c'è la possibilità di salvezza per coloro che non sentono parlare del Salvatore. Sono giustamente giudicati? La rivelazione di Dio nella natura, la propria coscienza, li rende responsabili, rende colpevole a tutti gli uomini davanti a Dio, però non possono essere salvati se non gli viene portato il messaggio del Vangelo. Io credo che nel caso di quelli che non hanno sentito parlare, laddove delle tribù o quant'altro riconoscono il proprio bisogno, riconoscono in base alla testimonianza della natura e della coscienza che sono colpevoli davanti a Dio, che Dio manderà qualcuno, questa è la mia convinzione, e potranno poi sentire il Vangelo. Per la Bibbia è chiara, in nessun altro è la salvezza, non vi è dato sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Non vedo mezzi termini in questi versetti, non vedo sfumature di grigio, vedo che c'è una grande responsabilità per la Chiesa. Per me, per te. Prossimo scalino nella scala di responsabilità per sentir parlare ci deve essere chi annuncia. Questo è il terzo anello per poter dire che abbiamo adempiuto il nostro dovere verso il mondo perduto. Ci deve essere chi annuncia e noi abbiamo il dovere di annunciare. Una domanda semplice, come possiamo tenercelo per noi? Come possiamo non annunciare questo messaggio al mondo? Terremo per noi la notizia di una guarigione in famiglia? Terremo per noi, a volte non possiamo neanche tenere per noi quando vince la nostra squadra di calcio. Possiamo tenere per noi il messaggio della salvezza di un Dio santo verso il mondo peccatore. Annunciamo come è il nostro dovere. A volte è scoraggiante, lo so, è scoraggiante annunciare, non riceviamo le risposte che vorremmo. È bello quando parliamo, mi ricordo alcune conversazioni con alcuni di voi, mi parlate delle vostre, diciamo, avventure di evangelizzazione. Tanti di voi mi parlate, mi dite, ho invitato tutti, nessuno è venuto. Hai annunciato, hai provato, hai cercato di coinvolgere le persone nel Vangelo. Complimenti, hai adempiuto il tuo dovere. Il nostro dovere gioioso è quello di annunciare. Quello è, annunciare, cercare di parlare alle persone. E crediamo che ci sono delle persone che ci benediranno, che diranno quanto sono belli i piedi di quella persona, come dice poi in versetto 15. Crediamo che ci sono lì fuori delle persone che, quando noi annunceremo, loro risponderanno. Però la domanda è questa, stiamo adempiendo la nostra responsabilità di annunciare il Vangelo? Poi, quarto anello, da perduti a salvati, dal basso verso l'alto, potremmo dire che il primo, ci deve essere chi manda affinché ci siano degli annunciatori, di persone che annunciano. E una parte di questo brano è dimostrare che Dio ha mostrato la sua buona volontà verso i perduti, mandando coloro che annunziano. In versetto 15, quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano le buone notizie. Dio ha fatto, Dio ha mandato, Dio ha dimostrato la sua buona volontà, spargendo missionari in tutto il mondo. La porta della salvezza è aperta a tutti, dice qui. Dio ha dimostrato la sua buona volontà. Ci devono essere dei mandati. Dio ha mandato. Chi ha mandato? Noi. Te. Me. Giovanni 20:21, come il Padre mi ha mandato, dice Gesù, anche io mando voi. Siamo mandati nel mondo. Dio ci ha mandati? La domanda è, ci stiamo dimostrando ubbidienti o disubbidienti? Seconda Corinzi 5:18, Dio ha affidato il ministero di riconciliazione a noi. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo e ha messo in noi la parola di riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo, versetto 21 dice, Dio ha teso le mani verso un popolo disubbidiente. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Chi è che Dio ha mandato? Ha mandato noi. Ci deve essere un annunciatore e Dio ha provveduto. C'è un racconto di C.T. Studd, forse avete sentito la sua testimonianza, era il Cristiano Ronaldo del cricket del 1800. So che per alcuni Cristiano Ronaldo e cricket sono due cose che non andrebbero mai messe insieme, però era un po' così all'epoca. E Cristo entrò nella sua vita e con 25 anni andò in Cina. E lui racconta questo nel suo diario. I miei piedi sono messi così male che ho dovuto tirare via i miei stivali. Erano fatti di cuoio senza nessun tipo di tessuto ammorbidente. Ogni passo che facevo per i 40 chilometri del viaggio mi tagliava come un coltello. Il giorno seguente era ancora peggio. Sono andato per 20 chilometri scalzo. Quando sono entrato nella baracca avevo 7 posti in cui la carne era stata tutta portata completamente via. Il giorno seguente i miei compagni volevano fare 50 chilometri ancora. 19 ottobre, scrisse una lettera, immagino che vorrai sapere la condizione dei miei piedi, sono riuscito a riposarli, però non riesco a farli guarire, pieno di pus e perde dei fluidi costantemente. Avevo pregato per il mio piede, da allora ha un aspetto molto migliore, per ogni giorno successivo ha dovuto fare 30 chilometri al giorno. E lui disse, non è più gonfio come prima e il pus è quasi completamente via. Che piedi sporchi, diremo. City Stud, piedi pieni di pus, pieni di di tutti i tipi di ferite, ma non per quei cinesi, non per quelle persone che hanno ricevuto il meraviglioso messaggio del Vangelo. Quanto erano belli i piedi di quest'uomo che annunziava le buone notizie. Dobbiamo andare, dobbiamo essere pronti ad essere mandati ad annunciare. Siamo mandati e abbiamo anche la responsabilità di mandare, come dice qua, annunzieranno se non sono mandati. Dobbiamo capire la responsabilità di mandare. E anche qua pongo una domanda, stiamo facendo parte del piano di Dio di mandare missionari in tutti gli angoli del mondo. Come sapete, come Chiesa sosteniamo diversi missionari, ed è giusto, ma la domanda deve essere sempre posta: stiamo facendo sufficiente? Forse sì, forse no, ma la domanda ci sta. Sto spendendo troppo del mio tempo, soldi, attenzione, in cose che tra 50 anni non avranno nessun valore, nessun significato, quando il mondo lì fuori ha bisogno di sentire del Vangelo. È una domanda giusta. Stiamo, Chiesa Veritas, facendo abbastanza per mandare persone nella missione? Abbiamo una visione missionaria della Chiesa locale stessa, la Chiesa locale che esiste non per gonfiarsi e diventare introspettiva e così viverla bene, e esiste per far parte di questo disegno di Dio di preparare e mandare. Alcuni devono restare per essere quella rete di sostegno, ma altri devono essere preparati e mandati. Una visione missionaria della Chiesa locale. La Chiesa locale che si cimenta, che diventa introspettiva, che pensa solo al suo bene, veramente si stagna, si cimenta. È controintuitivo, ma il progresso e la crescita della Chiesa consiste nel mandare, nel lasciare andare le benedizioni di Dio, perché poi diventa un vero canale e Dio può riempirli con nuove benedizioni. Abbiamo una visione così, di voler mandare quelli che annunceranno. Abbiamo una visione missionaria della Chiesa locale. Un giorno mi piacerebbe condividere con voi il mio sogno per quanto riguarda la partecipazione in questo disegno di mandare ed essere mandati, e spero di avere il tempo un giorno per condividere il mio sogno di vedere nuove chiese avviate a Milano, in tutta Italia, e di far parte di questo progetto di vedere come nuove chiese, per persone che forse verranno anche mandati da Veritas, possono far parte della fondazione di nuove chiese in tutta Milano e nel hinterland. Avviare chiese, non gruppi di studio biblico, per quanto possano essere buoni temporaneamente, hanno la loro funzione, ma chiese che hanno delle guide secondo il piano di Dio, pastori, diaconi, hanno dei budget in cui le persone si sono messi d'accordo per investire i soldi insieme, per investire ancora nella missione, più chiese che si riproducono. È un sogno per me bellissimo, non so se si avvererà o meno, però è il mezzo attraverso il quale Dio ha scelto di espandere la sua missione. Parleremo in primavera cosa significa essere chiesa, per avere chiare le idee, cos'è una chiesa locale, anche in vista della necessità in questa chiesa che abbiamo di stabilire degli anziani, che non ci sono. Parleremo di questo aspetto, cosa significa essere chiesa. E in questo concetto c'entra anche, ci deve entrare il concetto missionario, nuove chiese, per far parte di più di questo disegno di mandare ed essere mandati, l'espansione del regno di Dio, portare più persone alla salvezza. Che bello, no? Ma per questo, come dice qua, dobbiamo capire che c'è questo anello che non può mancare. Come annunzieranno se non sono mandati? Questa è la prima cosa che vogliamo imparare. La seconda, da questo brano, da versetto 16, il limite della responsabilità del credente di evangelizzare. Versetto 16. Dopo che Paolo dimostra dalle scritture che Dio ha mandato degli evangelisti, dei piedi belli, a Israele, nel contesto nel mondo romano, e include anche il fatto che Dio ha mandato degli evangelisti, dei piedi belli, quando la Chiesa è obbediente, è scatenata nel mondo. Dio dice: ho fatto il necessario per avvicinare il messaggio della salvezza e ho fatto il necessario per avvicinare la salvezza ai perduti, e poi menziona la ragione per cui Israele specificamente, ma i perduti in generale si perdono. Menziona la ragione per cui Israele specificamente, ma in generale le persone si perdono. Perché non tutti sono salvati? Ci viene da chiederci. C'è ingiustizia in Dio, perché la gente non si converte. E la domanda di Romani 9,14, se volete darlo un'occhiata, che diremo dunque: vi è forse ingiustizia in Dio? C'è ingiustizia in Dio? Israele non è venuta salvata? Come mai? Lì la risposta è un'altra. Lì la risposta è: non c'è ingiustizia in Dio. La ragione per cui la gente non si converte è perché Dio è sovrano sulla salvezza delle persone, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo l'elezione. Quella è la domanda di Romani, la risposta di Romani 9. Perché non tutti sono salvati? Perché non tutti sono eletti. La salvezza è per grazia, e affinché la salvezza sia veramente per grazia, deve partire da Dio. Non ci sono altri modi di spiegarlo. Ma qua la risposta viene messa giù in un modo diverso. Perché non tutti sono salvati? C'è ingiustizia in Dio? Qui la risposta non è guardando l'aspetto della sovranità di Dio, ma qua è guardato dalla prospettiva della responsabilità dell'uomo. Dio dice: come se fosse io fatto il necessario per la vostra salvezza, Israele, specificamente, ma anche in vista di chiunque rifiuta il Vangelo, ho fatto il necessario, dice Dio, e voi non siete salvati perché avete scelto di disubbidire il messaggio. Ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia, come dice anche Isaia. La sovranità di Dio nella salvezza e la responsabilità dell'uomo sono in perfetta armonia, sono in perfetta parallelo. E qui l'enfasi è sulla responsabilità dell'uomo. L'uomo perché non è salvo? Perché non vuole esserlo. Non vuole esserlo. Qualcuno dirà: ah, ma perché Dio non ha reso volenteroso a quelli della volontà disubbidiente? Perché non aprì il cuore come fece con Lidia? Perché non fece scendere lo spirito come con Cornelio? La risposta è: lui non è costretto a farlo. Non è costretto a farlo. E quando l'invito della salvezza arriva all'uomo e l'uomo agisce secondo la sua disposizione naturale, la sua depravazione innata, e rigetta il Vangelo, c'è solo un colpevole, ed è l'uomo. L'uomo è responsabile. È lui che ha rifiutato il Vangelo. Ciò che noi vogliamo afferrare per noi a questo punto, nella nostra svolgere la nostra responsabilità, dobbiamo sapere che non tutti ubbidiranno la buona notizia. Cioè, a volte adempiremo il nostro dovere e alcune persone si impunteranno nel rigettare la buona notizia. E si dimostrano, come dice qua, disubbidienti al Vangelo. L'ubbidienza è un atto della volontà, è un atto della volontà che sceglie o meno di sottomettersi al Vangelo. Con la volontà si sceglie di sottomettersi al Vangelo e con la volontà si rifiuta il Vangelo. La Bibbia non insegna mai il libero arbitrio, da nessuna parte lo insegna, ma insegna il responsabile arbitrio. L'uomo è responsabile. Quando lui sceglie di disubbidire, di non ubbidire la buona notizia, è colpevole. Importante notare qui di passaggio che la conversione include una sottomissione della volontà al richiamo del Vangelo. Include la sottomissione dell'intera persona alla notizia sentita. Non si può dire che il Signore è il Salvatore ma non il Signore, non esiste. Vanno insieme. La conversione include l'ubbidienza, la sottomissione della volontà a Dio. E se una persona vuole la salvezza e non è pronta a sottomettersi ai richiami del Vangelo, quella persona non può essere salvata. L'ubbidienza. Non hanno voluto ubbidire. Però la nostra responsabilità è: accettiamo il ruolo da mandati, quelli che annunciano, parliamo di Cristo, ma non sei responsabile del risultato. Non siamo responsabili del risultato. Evangelizziamo, preghiamo, secondo 10.1. Paolo dice, la mia preghiera a Dio è per la loro salvezza. Preghiamo, evangelizziamo. Ma né tu né io possiamo salvarli. Non possiamo. E lì finisce la nostra responsabilità. Isaia dice, chi ha creduto alla nostra predicazione? Isaia stesso. Non possiamo convertire le persone, ma dobbiamo evangelizzarli e la nostra responsabilità verso i perduti finisce nel momento in cui loro rifiutano di chiedere. Ora, non è che noi mettiamo l'X su quella persona, ci mancherebbe altro, no, ma il punto è che noi non possiamo forzarli a obbedire il richiamo del Vangelo. E voglio incoraggiarti, forse ti sei scoraggiato perché hai collegato la tua responsabilità al risultato e stai mancando nel tuo adoperare la responsabilità perché pensi che la responsabilità tua è salvare le persone quando è evangelizzarli. Sono due cose diverse. Rimettiamoci in carreggiata, incoraggiamoci ancora per uscire lì fuori a compiere il nostro dovere. La terza cosa che vediamo da questo brano è la ragione della responsabilità del credente di evangelizzare, versetto 17. La ragione della nostra responsabilità. Versetto 17 dice, la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. La ragione della nostra evangelizzazione è che la fede viene dall'udire la parola riguardo Cristo. Noi abbiamo quello di cui i perduti hanno bisogno, la predicazione o la parola di Cristo, la parola riguardo Cristo, la conoscenza di Cristo che noi predichiamo, noi ce l'abbiamo, loro ne hanno bisogno, perché è così che la fede viene. Non è una cosa automatica, è interessante che dice la fede viene, sappiamo che non è automatico, c'è un aspetto divino in relazione con la liberazione dell'anima in peccato. Quando predichi non produce automaticamente la fede che salva, però la predicazione è il mezzo attraverso il quale la fede viene consegnata. La predicazione è il mezzo attraverso il quale la fede viene consegnata, attraverso la quale la fede nasce. Che meraviglioso strumento di grazia, la predicazione, l'evangelizzazione. Pensa a come relativizza ogni altro metodo, ogni altro gesto, ogni altro approccio che pensiamo di usare per portare persone alla salvezza. È tutto relativizzato in confronto a ciò che è il mezzo attraverso il quale la fede viene consegnata, la predicazione. E non dobbiamo mai prendere per scontato questa cosa e non dobbiamo mai permettere che la predicazione perda il suo posto di più alto onore nella Chiesa, perché attraverso la predicazione di ciò che la Bibbia dice riguardo Cristo, che la fede viene, che la fede nasce. Noi abbiamo questa predicazione da offrire. C'è un altro aspetto incluso che forse è rivolto più verso te, fratello, sorella, e ti devi ricordare che la fede viene dall'udire la parola. Ti chiedi, perché la mia fede è così debole? Perché il nemico mi vince così facilmente? Perché prendo tante decisioni sbagliate? Ti dico il perché, in molti dei casi. È perché le persone saltano troppo facilmente il venire in chiesa ad ascoltare la parola di Dio. Minimizziamo la predicazione della parola di Dio. Manchi di saggezza, sei debole e tremi davanti alle minime circostanze della vita, sei debole per vincere contro la tentazione. È perché stai trascurando il mezzo principale attraverso il quale la fede viene data e fortificata, la predicazione. Tu dici, ma quanto è debole quella predicazione, quanto è debole quell'uomo, non importa, guarda oltre e guarda che questo è il mezzo attraverso il quale Dio ha voluto trasmettere la fede al suo popolo. Sei debole quando salti i pasti per un po' di giorni. Come possiamo aspettarci di essere forti nella fede se trascuriamo il metodo che Dio ha dato alla Chiesa per fortificarla? La fede non viene per tanti altri mezzi, che potremmo pensare film, musica, belle cose, la lettura della Bibbia stessa, ottime cose, ma la fede non viene data tramite quei mezzi, viene data, viene fortificata, la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Fratelli e sorelle, dobbiamo essere in chiesa. Dobbiamo attingere della predicazione. Ogni volta che la parola è aperta, mettiamo il nostro desiderio di esserci. Proverbi 11:17 dice: l'uomo buono fa del bene a se stesso. L'uomo buono fa del bene a se stesso. Sai come fare bene a te stesso? Siediti sotto la predicazione della parola di Dio. La tua fede crescerà. Avrai risorse che prima non avevi. È tutto per conto dell'opera di Dio attraverso la predicazione. L'ultima cosa che vediamo da questo brano è il presupposto fondamentale della responsabilità di evangelizzazione. C'è un presupposto fondamentale che se non abbiamo toglierà ogni forza alla nostra evangelizzazione. Guardate il 18 al 21. Ma io dico, forse non hanno udito. No, hanno udito. Allora dico, forse Israele non ha compreso, è mancata la comprensione. No, hanno compreso. Versetto 21, ma riguardo a Israele afferma: tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore. Cosa impariamo da questo? Impariamo che Dio ha messo in moto la sua missione, Dio ha avvicinato il suo messaggio a Israele, al mondo romano, in cui si adoperavano gli apostoli, in tutto il mondo Dio ha messo in moto la sua missione. Dice in versetto 18, la loro voce è andata per tutta la terra. Questa è un'immagine della missione di Dio scatenata. E Paolo, sì, risponde alle domande, vogliono mettere Dio sull'essere giudicato. Forse Dio non si è fatto conoscere, forse non hanno udito. No, hanno udito. Poi forse non hanno compreso. No, hanno compreso. Perché non hanno... sono entrati nel regno di Dio? Perché, come dice versetto 21, sono disubbidienti e contestatori. Però il punto principale è questo. Qual è il presupposto del nostro evangelizzare? È che Dio tende le sue mani offrendo la salvezza a chiunque, ma si trova davanti a una risposta ed è il rifiuto dell'uomo. Dio invita, Dio tende le mani, fa che il Vangelo sia udito e compreso attraverso i suoi servi. Dio ha le braccia tese, aperte. Questa è l'immagine che hai di Dio quando evangelizzi? O pensi che Dio è un Dio che ha le porte del suo paradiso chiuso, forse per la maggior parte delle persone, che non vuole veramente che le persone siano salvati? Devi permettere che la visione di Dio rivelata qua, con le braccia tese, con le braccia aperte verso i peccatori, ti colpisca e che ti conquisti se l'hai perso di vista. Le braccia tese di Dio. Seconda Pietro 3:15, considerate che la pazienza del nostro Signore è per la salvezza, è per la vostra salvezza. Ti chiedo, come sei arrivato tu alla salvezza? È perché qualcuno ti ha invitato nel nome di Dio ad accettare il Vangelo e tu cosa hai fatto? L'hai accettato. Le braccia tese di Dio verso di te. Forse hai permesso che la visione di un Dio sovrano cancelli la tua visione della rivelazione di un Dio pronto a salvare a chiunque lo invoca. È uno squilibrio del genere, è mortale per la Chiesa, è mortale. Paul Washer parla di due chiese che lui ha fondato in Sud America che hanno preso una piega, innamorati della sovranità di Dio nella salvezza, e hanno smesso di evangelizzare. Hanno smesso di vedere un Dio, come ci viene rivelato nelle scritture, in tanti brani, un Dio con le braccia tese verso il mondo perduto. È uno squilibrio. Facciamo fatica forse a far combaciare queste due cose, ma non possiamo perdere di vista quello che ci viene detto in questo versetto. Qualcuno dice: faccio fatica a riconciliare la prospettiva di Romani 9 e Romani 10. Io ti dico: non cercare di farlo. Non cercare di farlo. Come non puoi cercare di comprendere fino in fondo la divinità di Cristo e l'umanità di Cristo. Come non puoi comprendere a fondo la divinità della Bibbia e il fatto che è stato scritto da uomini. Non si possono comprendere perfettamente. Che Dio è sovrano sulla salvezza e allo stesso tempo dà un invito completamente libero, completamente sincero, a braccia aperte per i peccatori. Sei convinto di questo? Gesù cosa disse in Matteo 11:27? Nessuno conosce il Padre se il Figlio non voglia rivelarlo. Wow! Sovranità di Dio! Nessuno conosce il Padre se il Figlio non voglia rivelarlo. E poi subito dopo cosa dice? Venite a me, tutti gli oppressi e affaticati. Responsabilità. Non perdiamo di vista questo presupposto necessario per la nostra evangelizzazione. Forse qualcosa che ti può aiutare è questo: pensa che Dio manda i suoi evangelisti e gli dà una lettera di franchigia, gli dà una licenza per operare in una determinata area geografica, e lui dà questa franchigia a questi suoi evangelisti e dice: hai l'autorità di offrire la salvezza nel mio nome, sei autorizzato ad offrire la salvezza liberamente, senza condizione, a chiunque ti troverai. E difatti con questa franchigia, nel tuo offrirlo, io lo sto offrendo, e se rifiutano te, stanno rifiutando anche me. La franchigia, la patente, una autorizzazione per andare e predicare liberamente, apertamente, invitando a tutti quanti alla salvezza di Dio. Dio tende le braccia verso i peccatori, e chi sono di nuovo queste braccia tese? Sei tu, sono io, noi siamo il corpo di Cristo. Dio ha fatto l'appello, abbiamo visto in Seconda Corinzi, tramite noi, per mezzo di noi. Non aggiungiamo un se, non aggiungiamo un ma, non aggiungiamo condizioni, no. Il Signore Dio ha le braccia aperte, tese, verso chiunque. Verso te che sei questa mattina qui, leggilo di nuovo. Tutto il giorno teso le mani verso un popolo. A cosa aspetti per accettare il suo invito? Dobbiamo immaginare che quando portiamo il Vangelo in giro c'è un Dio che sta in piedi dietro di noi, in piedi dietro di noi, aprendo le braccia per accogliere quel peccatore al quale stiamo offrendo il Vangelo, che grida come Ezechiele 33:11: convertitevi, convertitevi, perché moriresti, o casa di Israele? Questo è il Dio nel nome del quale noi andiamo, evangelizziamo e compiamo, mi auguro, con gioia la nostra responsabilità, il nostro sacro dovere di far parte dell'espansione del regno di Dio attraverso la predicazione del Vangelo. Che Dio ci aiuti a questo fine. Caro Padre, grazie per la tua parola questa mattina. Vogliamo sentire il giusto peso di questa responsabilità. Vogliamo sentire e avere il giusto equilibrio in questo nostro adempiere la nostra responsabilità di essere i tuoi ambasciatori, di essere i tuoi messaggeri, i tuoi evangelisti, di andare per tutte le parti di questo mondo col messaggio di Dio che dice: venite a me, tutti, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. E Signore, ti prego di aiutare me e aiutare noi a questo fine. Grazie per la tua parola, che il tuo spirito ci venga in aiuto, ti preghiamo, nel nome di Gesù. Amen. Grazie dell'ascolto, buona settimana a tutti, ci vediamo presto.